Direi che possiamo dare il via alla Commissione 2 del 15 settembre 2020 con un unico punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della Convenzione per la gestione del Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale. Quindi io ringrazio i presenti, siamo in presenza e siamo in insomma doveroso rispetto delle regole anticontagio, abbiamo le finestre aperte, la distanza, teniamo le mascherine, magari le togliamo quando si parla, e direi che possiamo cominciare. Io do la parola all'assessore Rita Barbieri.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui per un punto importante, ma un unico punto. Abbiamo qui la dottoressa Ghelfi, che è direttrice della nostra biblioteca, quindi è venuta qui anche per entrare nel dettaglio e nelle specifiche di che cosa stiamo effettivamente parlando questa sera. Ci siamo fatti alcuni punti di presentazione. Allora, la convenzione che andiamo a rinnovare questa sera sostanzialmente non presenta delle novità sostanziali rispetto alla precedente convenzione, più dettagliata nella descrizione dei servizi e dei rapporti fra gli enti e gli aderenti. Allora, io non so se comunque in ogni caso può essere chiaro anche dirvi che cos'è in dettaglio, un po' un'infarinata. La convenzione è praticamente un regolamento avviene tra il Comune di Modena, quindi che è l'ente gestore, e gli altri istituti bibliotecari della provincia di Modena. In merito a che cosa? In merito alla gestione della rete bibliotecaria provinciale. È costituita in polo bibliotecario modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale e attraverso l'utilizzo di un software che si chiama Sabina Next entra in un'ottica di cooperazione e valorizzazione delle biblioteche del territorio di tutta la provincia. Il polo utilizza poi un unico programma di gestione che si chiama appunto Sabina Next, anche perché così i dati confluiscono nel catalogo online di tutte queste biblioteche, quindi che si chiamano BiblioMo e BiblioMo Kids per i più piccolini, che forniscono vari servizi per gli utenti, quindi c'è un discorso di ampia rete da questo punto di vista. È disponibile anche la piattaforma, comunque Media Line Online, che serve appunto per l'ebook, queste cose, e consente quindi l'accesso a molte risorse digitali, anche addirittura periodici in formato elettronico per la lettura magari anche invece che cartaceo. E il polo poi offre anche una consulenza tecnica e biblioteconomica, e tutte le biblioteche aderenti curano una formazione personale del personale bibliotecario. E il Comune di Castelfranco, caposistema del sistema bibliotecario intercomunale, sottoscrive in nome per conto degli altri, cioè rappresentiamo le altre biblioteche, okay? Come succede anche per altre attività comunque unionali. E il discorso della consulenza tecnica e economica, non riesco a dirlo, ce la faccio, praticamente cura una formazione importante, tra cui sottolineiamo anche il progetto Nati per Leggere per i ragazzi. In più, adesso se eventualmente volete approfondire con domande, Orietta è qui per rispondere, domande un po' più in ambito tecnico. Quello che volevo dirvi è che per la città di Castelfranco la biblioteca è un nodo culturale molto importante, è una biblioteca molto fornita, è una biblioteca che si mescola nel territorio con molte anche attività di lettura. Il progetto dell'amministrazione è quello che di ampliare e creare comunque più opportunità di condivisione attraverso il libro per incentivare sempre la lettura di tutta la nostra città. E ad oggi la biblioteca si sta riaprendo al pubblico piano piano, mantenendo quelli che sono i protocolli previsti dal Covid, e piano piano diciamo abbiamo per il 21, ovvero Rietta, l'ultimo passaggio per riappropriarci un po' di tutti gli spazi. è l'ultimo, penultimo, benissimo. Lascio la parola a Dorietta, così magari eventualmente se avete delle domande oppure entriamo nello specifico tecnico. Grazie.
Allora, se avete delle domande sono a disposizione, altrimenti magari vi faccio un inquadramento insomma più tecnico. E, allora, come ha detto l'assessore Barbieri, si tratta di un rinnovo di convenzione. E l'attuale convenzione è scaduta a giugno di quest'anno, poi a causa della insomma, situazione si sono un po' allungati i tempi del rinnovo. È un rinnovo, quindi sostanzialmente non ci sono grossi cambiamenti. È stata solo un po' più dettagliata in quanto precedentemente il Comune di Modena, a seguito della riforma amministrativa del 2016 che ha tolto queste funzioni di coordinamento alla provincia, è subentrato alla provincia ed è stato individuato come l'ente più appropriato per diventare ente gestore, cioè per svolgere quelle funzioni di coordinamento che precedentemente svolgeva la provincia. E all'atto appunto del rinnovo è stato un po' rivisto il testo, ma semplicemente per dettagliare meglio i rapporti tra gli enti, ma senza modifiche sostanziali. Secondo me forse è opportuno anche un po' in modo molto semplice delinearvi un po' com'è un po' l'articolazione nel mondo delle biblioteche, perché questa è una convenzione molto tecnica, sostanzialmente serve principalmente per garantire la rete bibliotecaria dal punto di vista informatico. Poi ci sono anche funzioni aggiunte che competono all'ente che ha questo ruolo di coordinamento. In provincia di Modena tutte le biblioteche territoriali sono organizzate in sistemi bibliotecari. Questo è stato adottato fin dall'origine perché consentiva di dare diciamo, un aiuto alle biblioteche più piccole, per cui in un determinato distretto si individuava una biblioteca diciamo, più significativa per poter gestire quel determinato territorio e si aggregavano quelle più piccole. Questa è stata la base dell'informatizzazione, che non sarebbe mai stata possibile per le piccole realtà senza queste forme di aggregazione. Poi i sistemi bibliotecari a loro volta e gli altri istituti più importanti, in particolare della città di Modena, vanno poi a convenzionarsi con un ente che è quello che diventa l'ente gestore che coordina tutta la provincia. Un tempo era la provincia di Modena e dal 2016 invece è il Comune di Modena. Tutte queste biblioteche aggregate costituiscono un polo bibliotecario che poi si collega informaticamente con l'Istituto Centrale del Catalogo Unico, che è un istituto del Ministero dei Beni Culturali che ha il compito di curare la catalogazione di tutto il patrimonio nazionale. Quindi di fatto siamo collegati in rete come biblioteche modenesi e poi con tutte le altre biblioteche del territorio nazionale. Cosa significa per l'utente? Significa che l'utente può interrogare la banca dati della provincia di Modena, ma anche la banca dati nazionale e quindi attivare, cioè verificare la disponibilità dei libri e quindi attivare un prestito interbibliotecario. Quindi questo diciamo è la finalità principale di questa rete informatica. Poi ovviamente, visto che la parola chiave è cooperazione, si sono anche attivati altri servizi, oltre diciamo alla parte più tecnica legata alla catalogazione e quindi alla costituzione di banche dati. L'ente gestore ha anche degli altri compiti, ad esempio curare la formazione del personale bibliotecario, coordinare dei progetti che hanno una rilevanza culturale a livello provinciale. L'assessore correttamente citava il progetto Nati per Leggere, che è un progetto nazionale e che negli ultimi anni è stato anche coordinato a livello provinciale, sempre dall'ente gestore. E poi sono anche state attivate altre forme di cooperazione. Se voi entrate nel catalogo delle biblioteche, che si chiama Bibliomo, potete anche entrare e consultare una piattaforma digitale che si chiama Media Library Online, che mette a disposizione risorse digitali, quindi ebook, periodici, riviste e altre risorse digitali che vengono organizzate. Soprattutto durante il periodo del lockdown ha avuto anche un'impennata, insomma, nell'utilizzo, quindi i prestiti sono saliti. E soprattutto la cosa importante è che negli ultimi anni è stato fatto anche un accordo tra varie province della regione, praticamente escludendo la Romagna, da Piacenza fino a Bologna, per cui attualmente questa piattaforma digitale mette a disposizione risorse di tutte queste province, quindi si è allargato ulteriormente la disponibilità. Troverete tra gli atti a disposizione il testo della convenzione, poi ci sono anche altri allegati e si riallacciano all'osservazione che facevo all'inizio, che è un po' più dettagliata, cioè sono stati messi in allegati a parte alcuni punti che regolano i rapporti tra gli enti che vanno a stipulare questa convenzione, per cui troverete l'allegato che definisce le quote di ripartizione delle spese, perché ovviamente la manutenzione e la gestione della rete implica delle spese, quindi sono stati individuati dei parametri per la ripartizione delle spese. La novità è che mentre prima ogni anno venivano riviste, sono state, diciamo, bloccate per il triennio, il che magari agevola anche gli enti quando sono in fase di previsione di bilancio. E poi ci sono altri allegati che prendono in considerazione altri aspetti, la formazione in particolare, è stato fatto anche un allegato sulla gestione e la contitolarità del trattamento dei dati personali e un altro protocollo molto breve che regola in che modo il Comune di Modena come ente gestore provvede alla manutenzione in caso di disservizi. Questo è molto sinteticamente il contenuto. So che è abbastanza tecnico, però insomma, se avete bisogno di qualche chiarimento sono a disposizione.
Grazie Orietta. Chiedo, ecco, Andrea Temellini, consigliere Temellini.
Grazie Presidente, grazie dottoressa Ghezzi. Ho letto, ho provato a leggere, comunque avevo qualche domanda, qualche chiarimento, semplicemente. Il comitato di gestione, sì. C'è scritto, è composto da titolari delle competenze di coordinamento e di direzione dei servizi bibliotecari, che in sostanza significa?
Allora, il comitato di gestione è di fatto composto dai responsabili delle biblioteche, degli istituti culturali o dei sistemi bibliotecari.
Quindi da quante persone? Il Castelfranco c'è?
Com'è? Sì, sì, sì. Ad esempio, io ho sempre fatto parte del comitato di gestione in quanto sono responsabile del sistema bibliotecario intercomunale. Quindi ci sono tutti i responsabili dei sistemi bibliotecari e i responsabili degli altri istituti culturali di Modena.
Quindi una ventina di persone?
Indicativamente sì. Poi di solito partecipa anche un rappresentante dell'Istituto Beni Culturali e Naturali della Regione. Insomma.
Che era la seconda domanda. IBACN significa... Istituto Beni?
È l'Istituto, allora, Beni Culturali, Naturali, Artistici della Regione Emilia-Romagna. È praticamente l'organo della Regione che cura la parte, diciamo, dei beni culturali a livello regionale.
Ok. E quindi un'altra domanda... è stata chiarita che era la sigla ICCU, che è Istituto, se ho capito bene, centrale,
allora,
catalogo unico.
Sì, detto anche indice, è un istituto centrale del Ministero dei Beni Culturali.
È un ente nazionale, mentre quell'altro è regionale?
Sì.
Okay. E l'assemblea quindi è una replica?
Perché a livello normativo tutto ciò che compete alla tutela e alle regole, diciamo, di gestione del patrimonio culturale è di competenza statale, quindi anche i beni librari, mentre la regione si occupa della valorizzazione e fruizione. Quindi quando parliamo ad esempio di catalogazione di libri dobbiamo attenerci a quelle che sono le linee guida del Ministero rappresentato dall'ICCU, Istituto Centrale per il Catalogo Unico.
Ok, quindi assemblea degli utenti che subito avevo pensato che fossero gli utenti della biblioteca.
No, l'assemblea degli utenti è quando vengono convocati tutti i referenti delle biblioteche della provincia di Modena, quindi è una riunione allargata, diciamo. Ad esempio, al comitato di gestione partecipo io, non per essere autoreferenziale, insomma comunque chi per me, insomma, come responsabile del sistema. Se invece viene convocata l'assemblea degli utenti partecipa anche il responsabile della biblioteca di San Cesario, di Bonporto e via di seguito.
Ho ancora qualche domanda, poi mi fermo. Dunque, il MIBACT. Che cosa significa? La sigla?
Questo invece è proprio il Ministero dei Beni Culturali.
Ah, Ministero.
E del Turismo.
Quell'altro l'abbiamo già siglato. La funzione di stazione appaltante per la stipula di contratti di affidamento, forniture e servizi erogati dal Polo. Quindi questa cosa qui adesso ce l'ha in carico il Comune di Modena, l'ente gestore.
Sì.
O no? Enti sottoscrittori, enti aderenti, cioè quindi.
A che punto sei?
Articolo 6.
Ok, adesso arrivo. Ok, sono all'articolo 6.
No, è il Comune di Modena, quindi è lui che decide gli appalti da fare.
Ma a dire il vero Grossi non fa degli appalti, cioè di fatto segue con il proprio ufficio tecnico informatico la gestione della rete e noi rimborsiamo le spese in base ai parametri stabiliti nell'allegato A.
Perché di questo si tratta, solo dell'aspetto informatico?
Sostanzialmente sì. Allora, diciamo, l'origine di questa gestione è sostanzialmente di natura informatica, ma intesa anche, cioè non solo come costituzione della rete, ma anche come catalogazione del patrimonio.
Informativo, quindi diciamo.
Cioè, ad esempio, il Comune di Modena, attraverso il proprio staff, offre anche consulenza in campo tecnico e biblioteconomico. Ad esempio, se devi catalogare un libro e ci sono dei dubbi, puoi rivolgerti al Comune di Modena che ti offre consulenza.
Ho capito.
Ecco, la biblioteconomia è una disciplina un po' ignorata, però insomma esiste.
L'ultima domanda, poi l'ultimo chiarimento, chiedo conferma. Quindi per noi vale 5.635 euro.
Sì, perché sostanzialmente i parametri per le spese hanno soprattutto come riferimento il numero degli abitanti e il patrimonio posseduto e il numero dei libri in banca dati. Ovviamente Castelfranco, con 33.000 abitanti rispetto agli altri enti del sistema bibliotecario, è palesemente il comune la biblioteca più grande. Quindi allora, noi adesso abbiamo in banca dati circa 80.000 volumi.
È una cosa che volevo chiedere, questa, se magari per il Consiglio due numeri che sintetizzano il numero dei prestiti, queste cose qui, in modo da dare un'idea.
Ma allora,
volumi.
Io posso dirvi i prestiti, cioè, allora posso darvi i dati riferiti all'anno 2019, perché purtroppo il 2020 insomma è un anno un po' strano. E vi posso dire quelli anche a memoria, insomma, i dati che poi sono presi come riferimento dalla regione per individuare gli standard di qualità. Allora, il patrimonio attualmente è intorno agli 80.000 volumi, tutto compreso, c'è anche materiale multimediale. E nel 2019 sono stati effettuati circa 50.000 prestiti e gli utenti attivi, per utenti attivi si intende gli utenti che prendono in prestito almeno un libro in un anno, quindi sono esclusi eventuali frequentatori che fanno altro in biblioteca, sono circa 4.900.
4.900?
Sì. Adesso magari ci può essere una piccola differenza, insomma, però indicativamente sono questi i dati.
Quindi 10 libri a testa?
Come?
10 libri a testa?
In che senso?
La media, 50.000 prestiti, 5.000 utenti?
Sì, poi ovviamente...
10 prestiti a testa la media?
Sì, poi magari c'è quello che ne ha preso uno e quello che ne ha preso 50. Sì, ecco, ad esempio quando vengono prestati libri alle classi ovviamente il prestito è sempre uno, poi magari se lo passano in 10 ragazzini, insomma.
Grazie Gaiti, grazie Presidente.
Consigliere Amicucci.
Grazie Presidente. All'articolo 2, Comitato di gestione. In caso di votazione ogni ente esprime un solo voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Quindi può capitare che ci sia una maggioranza dei comuni più piccoli che magari prevalgono su quelli più grandi, visto che un ente vale un
voto.
Ma
a dire il vero, nel comitato di gestione ci sono, fanno parte del comitato di gestione i responsabili dei sistemi bibliotecari, per cui di fatto se ad esempio io partecipo rappresento anche i comuni piccoli del nostro sistema bibliotecario.
Chiedevo perché appunto è scritto ogni ente, cioè non c'è scritto ogni sistema.
Forse non è esplicitato bene, allora diciamo che fanno parte di questo comitato di gestione i responsabili degli istituti principali di Modena e i responsabili dei sistemi bibliotecari territoriali. E noi diciamo dobbiamo anche farci garante delle esigenze delle piccole biblioteche.
Poi all'articolo 6, impegni degli enti sottoscrittori e degli enti aderenti. La gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle quote di partecipazione al polo da parte degli enti e istituti aderenti, nonché dal contributo regionale. Quindi questo contributo regionale è una costante?
Ma allora, innanzitutto il programma che usiamo, che è Sebino Next, è di comproprietà della Regione, per cui ecco, poi la Regione dà normalmente dei finanziamenti, ma soprattutto per lo sviluppo del software, cioè per, diciamo, soprattutto in campo informatico. Poi ovviamente il Polo può anche eventualmente accedere a dei piani elaborati dalla Regione, non so, può far richiesta di contributo per la formazione o per progetti culturali. Sicuramente c'è l'apporto della Regione per quanto riguarda il programma gestionale.
Poi chiedevo, nell'allegato C, i parametri indicati.
Sì.
0,0, 0,0, ecco, questi parametri come sono stati determinati?
Allora, questi sono parametri che risalgono, a dire il vero, quando la gestione era in capo alla provincia e sono stati tenuti come tali, insomma, nel senso che poi le quote parti, insomma, che risultano sono abbastanza proporzionate in riferimento al numero dei volumi e alla popolazione.
Perché poi nelle note c'è scritto sui canoni Sebina, sì, eccetera, eccetera, per sistemi con più di 100.000 abitanti, abbattimento del 30%.
Sì.
Ecco, quanti sono i sistemi con più di 100.000 abitanti?
Allora, direi probabilmente Carpi sicuramente, perché solo il sistema di Carpi ha solo 60.000 abitanti, il comune di Carpi, per cui presumo che aggiungendo gli altri comuni, Castelfranco direi proprio di no come parametro. A me viene in mente, guardando il numero degli abitanti, allora andiamo a vedere nella tabella A, dove ci sono, allora, guardavo i comuni. Allora, se guardiamo la tabella A, dove ci sono tutte le quote suddivise tra i comuni, diciamo che insomma, c'è abbastanza proporzione, ecco, tra la dimensione della popolazione del sistema e la quota prevista.
La tabella A è l'allegato A.
L'allegato A, sì. Allora, io penso che possa essere solo il sistema di Carpi e forse quello di Sassuolo, che ha un numero che si avvicina ai 100.000 abitanti. Oltre a Modena, ovviamente. Ma anche perché c'è una ragione anche pratica, cioè se pensiamo ad alcuni istituti di Modena, cioè Modena ad esempio per popolazione e anche per numeri presenti nella banca dati, cioè, raggiungerebbe una cifra estremamente elevata, anche perché la catalogazione dei libri viene fatta secondo il criterio della catalogazione partecipata, cioè si condivide il lavoro fatto da tutti. Il comune di Modena o il comune di Carpi, che immettono nella banca dati tantissime notizie perché comprano più libri e quindi catalogano più libri, danno anche un contributo maggiore allo sviluppo della banca dati. Certo. E quindi diventa anche una forma, come posso dire, di premio, tra virgolette, anche del lavoro che viene svolto dalle grandi realtà. Cioè, ovviamente i libri che cataloga la biblioteca di Carpi non sono come quelli che cataloga la biblioteca di Frassinoro, insomma, per fare proprio un esempio estremo.
Due domande molto più semplici. Io consulto l'elenco,
sì,
l'indice unico, e trovo che c'è un libro che mi interessa a Carpi. Mm-hmm. Devo andare io a Carpi o provvede il sistema a farmelo?
Allora, innanzitutto per cercare il libro a Carpi consulto la banca dati provinciale, quindi il catalogo Bibliomo, non entro nel catalogo nazionale.
Okay.
No, allora, se trovo un libro a Carpi attivo un prestito interbibliotecario utilizzando il programma, il software gestionale di cui disponiamo. Quindi viene inoltrata la richiesta alla biblioteca e il libro arriva per posta. E l'utente paga una tariffa di 4 euro, fino a 2 volumi per pacco, per plico, insomma. Cioè, lo scopo delle banche dati condivise principalmente è per l'individuazione dei libri ovunque si trovino e per far sì che arrivino al lettore senza che questi debba spostarsi, a meno che il libro non sia in sola consultazione.
Se io di Castelfranco, che ho il tesserino della biblioteca, mi trovo a Modena, vado in biblioteca con il mio tesserino.
Allora, nella provincia di Modena c'è un'unica tessera, per cui se io sono già iscritto a Castelfranco e mi presento alla biblioteca Delfini, esibisco la tessera di Castelfranco, mi abilitano la tessera, operazione che dura un minuto, e poi posso con la stessa tessera accedere alla biblioteca Delfini, così come a tutte le altre biblioteche. Molti anni fa in realtà c'era il problema della duplicazione delle tessere, per cui l'utente si trovava nel portafoglio, l'utente vorace di libri, anche 10 tessere. Poi invece è stato fatto un'operazione di compattamento, insomma, degli utenti, in termine tecnico si dice di schiacciamento, insomma, per cui attualmente è prevista una sola tessera.
Per tutto il sistema o solo per la provincia di Modena?
Per la provincia di Modena al momento.
E una volta che la mia
tessera... Le uniche risorse che sono disponibili a livello all'interno della regione sono quelle della piattaforma che vi dicevo prima, Media Library Online, che è la piattaforma che consente l'accesso alle risorse digitali.
E nel momento in cui la mia tessera, ripeto, sono domande...
No, ma volentieri.
Nel momento in cui la mia tessera viene abilitata a Modena,
sì,
ovviamente i miei dati vengono trasferiti anche a Modena.
No, in realtà i dati sono già inseriti, perché avendo noi un unico programma gestionale, io trovo già la scheda anagrafica dell'utente che è iscritto a Modena, a Carpi, a Pavullo, eccetera. Io vado semplicemente a... verifico i dati anagrafici dell'utente, eventualmente li aggiorno se sono dati superati e abilito quel determinato utente ad usare anche i servizi della mia biblioteca.
Quindi il responsabile dei dati personali è sempre dove mi sono registrato.
C'è una contitolarità dei dati che sono, come scritto nell'allegato, anche perché se anche l'utente non è abilitato alla mia biblioteca, io però vedo i dati degli utenti di tutta la provincia.
Ho capito.
Cioè è una banca dati unica, la banca dati è unica anche per le iscrizioni. Poi l'utente può essere semplicemente iscritto ma non abilitato alla mia biblioteca, altrimenti se lo voglio associare lo associo e può anche accedere ai servizi della mia biblioteca.
Perfetto, grazie.
Consigliere Roncarati.
Altra domanda semplice. Il libro che mi è stato spedito da Carpi.
Sì.
Quando lo restituisco posso farlo a Castelfranco?
Sì, assolutamente. Cioè, nel momento in cui viene attivato un prestito interbibliotecario, tutto il procedimento deve essere in carico alle biblioteche, quella richiedente e quella prestante.
Grazie.
Quindi il sistema informatico è uno solo?
Sì.
Quello gestito dall'allegato, dall'ultimo allegato, quello che
sì, cioè noi utilizziamo
allegato.
Un programma gestionale che poi è unico in tutta la regione, che si chiama Sedina Next, di cui è comproprietaria la regione e è anche uno dei risultati, insomma, che è stato ottenuto. Se si va un po' a ritroso nel tempo, c'erano alcune province che usavano altri software, adesso siamo unificati e questo programma è stato anche individuato in quanto aveva delle caratteristiche tecniche tali per cui era possibile il collegamento con l'indice nazionale, cioè con l'ICCU, con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, e quindi era collegabile con il Servizio Bibliotecario Nazionale, che è questo mega progetto del Ministero attivo dagli anni Ottanta, che prevedeva appunto il collegamento in rete di tutte le biblioteche italiane.
Consigliere Girotti.
Grazie, scusate per il ritardo, ma c'è stato un inconveniente. Io chiedevo velocemente due delucidazioni. Per quello che riguarda tutti gli altri enti, è già stato approvato in tutti gli altri comuni che vedo qui?
No, allora, attualmente deve andare in Consiglio Comunale a Modena il 17, questa settimana, e diciamo a ruota si stanno un po' attivando tutti gli altri sistemi bibliotecari e gli altri istituti. Ecco, noi, insomma, visto che comunque è una convenzione quasi, insomma, come atto dovuto, cioè nel senso che non possiamo tagliarci fuori dalla rete, insomma, perché non avremo più la possibilità di erogare i servizi, e noi abbiamo pensato, insomma, di procedere proprio a ruota rispetto al comune di Modena, insomma.
Bene. Mi riferivo più che altro a quelli dell'area nord. Loro sono già in rete con Modena?
Ma tutti siamo in rete?
No, con questo nuovo sistema, eccetera. Noi adesso entriamo in più per un servizio di interscambio.
No, allora, questo è un rinnovo, noi siamo già in rete, semplicemente la convenzione è scaduta e la stiamo rinnovando.
Quindi
per il mantenimento dei servizi attuali.
Questo è un mero rinnovo?
Sì, è il rinnovo.
Quindi non variano nessuna delle condizioni neanche per il riparto dei costi?
Non ho capito.
Allora, chiedo scusa, se no. Questo è un mero rinnovo, cioè, vuole dire che sono invariate tutte le condizioni degli allegati?
No, allora, è un rinnovo, però, come dicevo all'inizio, nella sostanza il rapporto fra gli enti è rimasto il medesimo, però il testo della convenzione è diverso da quello precedente, nel senso che è stato un po' più dettagliato e alcuni ambiti della convenzione sono diventati oggetto dei vari allegati in modo che fossero, insomma, più chiari, più evidenti, più leggibili.
Specifico, dal punto di vista amministrativo non è un rinnovo, è una nuova convenzione che però nella sostanza in qualche modo ricalca quella che è la precedente convenzione, questo intendeva dire la direttrice della biblioteca, perché altrimenti se fosse un rinnovo sarebbe identico anche nel testo,
no.
Quindi questa è una nuova convenzione.
Cioè no, il rinnovo è un termine improprio che ho usato, cioè nel senso che andiamo a ratificare comunque un rapporto e dei servizi che sono quelli in essere. Poi il testo è stato un po' cambiato perché, come dicevo all'inizio, il precedente testo era stato predisposto a seguito della riforma amministrativa che ha tolto queste competenze alla provincia, per cui è subentrato il Comune di Modena come ente gestore anche un po', diciamo, velocemente, per cui il precedente testo ricalcava molto quello del rapporto con la provincia. Dopo 3 anni di convenzione sono stati, insomma, puntualizzati meglio alcuni punti della convenzione, che nella sostanza non porta degli stravolgimenti, però il testo non è identico a quello precedente.
Io chiedevo anche un'altra cosa, la durata, non viene definita una durata.
Sì, 3 anni.
Articolo 11, allegato D, forse non ho capito allora di che cosa si tratta. Durata dell'accordo, la durata del presente accordo è correlata alla durata della somministrazione dei servizi bibliotecari integrati nel polo. Il presente accordo deve intendersi risolto nel caso di cessazione, chiaramente, della somministrazione del servizio. C'è da un'altra parte richiamata diversamente o ho capito male?
Questo è un allegato alla convenzione, quindi è legato alla durata della convenzione, che all'articolo 11 parla della durata di anni 3. Articolo 11 della convenzione che approva gli allegati. La convenzione è quella che regola i rapporti.
Sì, però questo è l'accordo di contitolarità tra gli enti sottoscrittori. Ok, 3 anni, però se un ente sottoscrizione, quindi viene meno la somministrazione, sa, cioè cosa significa questo? Perché poi l'accordo, poi queste sono tutte le caratteristiche, mi sembra di capire, per gli enti sottoscrittori, per ogni comune, in ogni area. Vabbè, quindi volevo solo capire cosa significava, qui non ho 3 anni. Ma se qualcuno recede...
Allora, questa è la parte che riguarda la compitolarità del trattamento dei dati personali. È ovvio che se io esco dalla convenzione non ho neanche più accesso alla banca dati con i dati personali degli utenti, per cui viene meno anche la compitolarità.
Ho capito. È solo quindi relativo al regolamento dei dati,
della privacy.
Sì, sì, perché nella banca dati, nell'anagrafica, sono custoditi anche tutti i dati personali.
Aggiungo una cosa, in base al recente regolamento sulla privacy che ha cambiato un po' tutte le convenzioni e tutti quindi anche i contratti in essere, adesso è obbligatorio tra le parti avere un allegato di questo tipo che va a disciplinare la contitolarità delle responsabilità e quindi è un allegato che troviamo in quasi tutte le convenzioni e in quasi tutti i contratti, che ha sempre la stessa durata relativa dell'accordo madre, che è la convenzione.
L'ultima domanda è in base alle quote di adesione che sono elencate nell'allegato A.
Sì.
Rimangono le stesse quote che noi avevamo? Ci sono delle variazioni? E quali sono i parametri?
Sinceramente, sostanzialmente sono molto simili. Sono calate rispetto all'anno scorso, ma parliamo di 30-40 euro. L'unica, diciamo, novità è che vengono fissate per tutto il triennio, per cui non cambiano nel corso della durata della convenzione.
Grazie.
Ci sono altre domande? Sì, consigliere Girotti.
Ne avrei una sull'offerta formativa. Ci sono previsioni di aumentare comunque con questo ulteriore rinnovo triennale delle disponibilità, degli investimenti, e nel caso che sia così, cioè Modena amplia la sua offerta e saremo, penso, su scala tutti chiamati a compartecipare, però la vera domanda è se ci sono, visto che sicuramente si amplierà il servizio proposto, nulla che dire, però se il tal libro, se del tal libro ne abbiamo a disposizione 10 fra le varie biblioteche, ci sarà un'implementazione del materiale, dell'offerta, oppure rimane tutto così?
Allora, stiamo parlando di formazione per il personale bibliotecario, Stiamo parlando di...
La mia domanda invece era proprio relativamente alla disponibilità e alla fornitura del materiale formativo inteso come libri, come fornitura agli utenti, Cioè stavo chiedendo un'altra cosa.
No, allora... Ma sì, cioè a livello di polo o di biblioteca stai facendo la domanda?
Ma di tutte e due, perché se la biblioteca viene inserita nel polo, si amplia questo discorso più allargato oppure noi come utenti offerta bibliotecaria avremo comunque sempre quel budget o avremo più materiale a disposizione, cioè ci sarà un investimento maggiore o meno?
Ma allora, non a livello di bilancio comunale non posso pronunciarmi io se ci sarà un investimento maggiore nell'acquisto del patrimonio. Non ho capito.
Provo a rispondere alla domanda, se ho capito.
Scusate, scusami. Allora, cerchiamo di rimanere prima sull'argomento che è della...
Rimanevo sull'argomento, però se vuoi... volevo semplicemente dire che noi abbiamo un patrimonio librario, che è quello di cui parlava prima Orietta, che è circa di 80.000 tra materiale, tra volumi e altri, che annualmente viene implementato sulle basi basi delle decisioni che il Consiglio Comunale prende quando approva il bilancio. Il fatto se poi il nostro patrimonio si implementa, virtualmente si implementa, perché noi entriamo a far parte di un patrimonio di cui possono fruire anche cittadini di Castelfranco. Quindi in questo senso noi, i nostri cittadini, possono fruire del patrimonio che è di proprietà della biblioteca comunale, ma anche di quello che mettono a disposizione le altre biblioteche, in un'ottica poi anche di consultazione e di fruizione, no? Se era questa la domanda.
Sì, la domanda era questa, so che è va oltre queste cose, però se tu dai un ampliamento, continui a dare un'offerta allargata di dove poter andare a prendere dei libri, è chiaro che se quell'offerta libraria non viene implementata, uno magari un libro lo dovrà aspettare 6 mesi. Quindi volevo capire se nello stato di fatto, al di là di questo, ci sono delle previsioni, entrando in rete con la tessera per tutti, poi di dare più offerta agli utenti, offerta libraria. Era solo questo, capisco che non è nulla, però alla fine è questo servizio che vanno a dare ai bibliotecari.
Quello che Orietta magari adesso ci può dire è il tipo di processo. Cioè, quali sono gli indicatori rispetto a domande in evaso oppure di prestiti interbibliotecari, quanto è il tempo di attesa, insomma, questa
cosa
qua.
Allora, noi abbiamo, cioè, avendo questa banca dati condivisa, noi possiamo mettere a disposizione un patrimonio allargato e, diciamo, questo ha consentito alle singole biblioteche di non avere un patrimonio che possedesse tutto, ma perché è nata la possibilità di poter attingere a patrimoni di altre biblioteche. Noi diamo ai nostri utenti la possibilità di accedere anche gratuitamente al patrimonio all'interno del nostro sistema bibliotecario, per cui tutte le biblioteche che fanno parte del nostro sistema bibliotecario mettono a disposizione il proprio patrimonio e attraverso una circolazione interna viene fornito, e direi anche in tempi molto veloci. Insomma, di solito facciamo lo scambio dei libri 2 volte a settimana. Quindi a livello invece provinciale ovviamente ci dobbiamo attenere a quelli che sono un po' i tempi postali, però normalmente riusciamo, guardando anche i dati del prestito interbibliotecario, normalmente esaudiamo la maggior parte delle richieste da parte, diciamo, di un pubblico medio, insomma, o dei ragazzi, attraverso il patrimonio del nostro sistema. Infatti numericamente è il numero più elevato all'interno del prestito interbibliotecario. Noi poi chiediamo all'esterno soprattutto testi particolari, testi specialistici o comunque di argomenti che diciamo esulano un po' da quello che è il patrimonio normalmente acquistato e richiesto dal nostro pubblico. Poi, ad esempio, non so, nel periodo estivo può succedere che scambiamo con le altre biblioteche anche molti libri per bambini e ragazzi, perché magari non riusciamo, ma anche la nostra biblioteca dà un contributo notevole alle altre biblioteche del sistema con il proprio patrimonio. Non so se era questo che volevi. No, se hai bisogno di qualche chiarimento.
No, grazie,
me lo...
non insisto, era una domanda oltre che andava un pochino oltre. Grazie
mille. Ma diciamo che come biblioteca di Castelfranco riusciamo ad esaudire senza problemi le richieste della maggior parte del nostro pubblico. Cioè, normalmente non chiediamo un best seller a un'altra biblioteca, cioè riusciamo ad esaudirlo con il nostro patrimonio, anche i desiderata degli utenti. Ci rivolgiamo ad altre biblioteche per testi un po' particolari che non sono stati acquistati perché non rispondono alle finalità della nostra raccolta di libri, e però diamo lo stesso la possibilità all'utente di averlo.
Cioè, in sostanza, questo sistema permette, da quello che ci sta illustrando appunto la direttrice della biblioteca, di in qualche modo soddisfare il bisogno del territorio tenendo conto dei desiderata degli utenti, che questa mi sembra una cosa importante, il fatto che ci sia una modalità di raccolta di quelli che sono i bisogni e poi di soddisfazione di questi bisogni, ma permette di ampliare in una maniera che altrimenti ci sarebbe impossibile, anche per un problema di spazio, oltre che economico, tutte quelle che sono le eventuali specializzazioni, perché è di questo che si parla, ci sono delle nicchie, delle specializzazioni tali che noi non potremmo avere tutto il patrimonio librario di cui le persone possono avere bisogno. Ciò non toglie che, capiti quali sono magari le vocazioni del territorio, ogni biblioteca poi si possa specializzare in un segmento particolare.
Grazie.
Consigliera Micucci.
Grazie. Visto che aderisce anche l'Università di Modena, chiedevo se ci sono stati o se ci saranno dei tirocini universitari in biblioteca.
Allora, al momento, riferendomi, non so, all'ultimo decennio, non ho avuto in biblioteca dei tirocini universitari. Anche perché dipende anche che tipo di tirocinio lo studente vuole fare. Ad esempio, se è uno studente che vuole specializzarsi in biblioteche e archivi, normalmente accede a una biblioteca che ha un vero e proprio ufficio di catalogazione, non so, la biblioteca estense o anche il servizio biblioteche di Modena. Cioè, noi faremo un po' fatica, ecco, a dare assistenza a un tirocinante non avendo, insomma, un ufficio preposto, organizzato come hanno le grandi biblioteche. Poi viene, cioè, non ho ricevuto neppure delle richieste. Ecco, diciamo che sarebbe auspicabile che fossero studenti tirocinanti che stanno specializzandosi in discipline vicine al mondo delle biblioteche, non so, conservazione dei beni culturali, ad esempio.
Se non ci sono altre domande di chiarimento, io vorrei dare la parola all'assessore Barbieri, che ha una comunicazione da farci che è assolutamente attinente al tema di questa sera.
Sì, volevo fare un inciso prima, che è per me importante. La biblioteca nasce come polo culturale, quindi sicuramente la nostra amministrazione e le amministrazioni precedenti hanno sempre avuto la sensibilità nell'incentivare l'uso della biblioteca e attraverso comunque anche una didattica importante delle scuole, la fruizione sia degli studenti che di un progetto di sinergia con la scuola, perché la biblioteca non può entrare nella scuola, per il modo virtuale ci entra, perché dei progetti di lettura vuol dire che insegniamo i nostri ragazzi anche attraverso la lettura a studiare. E in più la biblioteca comunque ha l'intento di dare risposta a quelle che sono le richieste degli utenti, perché comunque è sempre attenta alle manifestazioni di presentazioni di libri e comunque di premi importanti, e quindi se voi andate effettivamente a vedere siamo diventati anche un po' un'eccellenza da questo punto di vista. E sicuramente l'ultima, anche durante il lockdown ce ne vantiamo, perché comunque è una grossa conquista che abbiamo avuto, un grosso riconoscimento, è che il comune di Castelfranco Emilia ha ottenuto la qualifica di città che legge. Che cosa vuol dire? Che per il biennio noi facciamo parte di quelle città che promuovono la lettura. Questo riconoscimento viene attribuito alle amministrazioni comunali, che cosa fanno? Che si impegnano sul proprio territorio a una crescita socio-culturale della comunità. E attraverso che cosa? Attraverso il libro e la promozione comunque di eventi anche culturali che invitano alla lettura e all'approfondimento della lettura.
Quindi che cosa fa il Comune? Il Comune nel corso di questo biennio si impegnerà a dare vita ad un patto per la lettura. Questo patto per la lettura praticamente coinvolgerà la biblioteca, le librerie del territorio, comunque dell'intera Unione, le associazioni culturali di volontariato, e praticamente creeremo una rete territoriale che si propone di far sì che la nostra biblioteca e tutte le biblioteche comunque che ne fanno parte, quindi della nostra Unione, diventano copartecipi in progettazione per la promozione della lettura attraverso delle iniziative particolari. Quindi ci sarà ulteriore una volontà nel coinvolgere in progetti di partecipazione l'intera comunità. Questo ovviamente vuole portare a far sì che la proprietà comunque dei libri sia sempre maggiore, che il coinvolgimento alla lettura altrettanto, e che non ci si ferma lì. Ad oggi abbiamo comunque dei progetti già attivi e che incentivano la lettura sul territorio, comunque già consolidati, come Libri e Dialoghi al Centro, il Poesia Festival, il Festival della Lettura per i Ragazzi, quindi Passaparola, i progetti di promozione rivolti alle scuole, che sono circa 100 classi coinvolte, e non per ultimo quest'estate gli autori della Via Emilia, il delle 17, insomma. Durante il lockdown abbiamo cercato di mantenere viva la nostra biblioteca con anche un ottimo servizio di prestito domiciliare che ci ha dato dei buonissimi ottimi risultati anche di riconoscimento provinciale. Questa è la biblioteca come la intendiamo. Questa sera sì, stavamo parlando di cose un po' più tecniche, però per dare risposta anche a una giusta osservazione è che condividiamo l'importanza della lettura e quanto la formazione alla lettura dei ragazzi anche attraverso progetti tipo Read More, che comunque entrano nelle scuole e vanno a stimolare quello che è l'approfondimento dello studio attraverso magari delle letture un pochettino più leggere. In più, quello che abbiamo notato è la volontà della cittadinanza anche al di fuori dell'età scolare, perché comunque anche nella scuola siamo ormai arrivati a fruire attraverso insomma tanti studenti, la volontà di coinvolgere anche quelli che sono i cittadini, quindi creare un progetto di comunità condivisa e che attraverso il libro ci possano anche creare dei momenti di incontro e di accrescimento, anche sfruttando proprio l'interno della biblioteca stessa, dove sono stati fatti anche progetti culturali e di memoria. Grazie.
Grazie Rita. Consigliere Temellini, una domanda?
Ne approfitterei. Sì? Non è legato. È proprio un'informazione. Il protocollo Covid, per il protocollo Covid, il prestito dei libri, cioè prevede qualche cosa per il prestito dei libri?
Molte cose prevede.
Perché io non sono venuto in questo...
No, allora, per quanto riguarda l'accesso alla biblioteca è contingentato, per cui il protocollo prevede l'entrata in contemporanea di quello che noi abbiamo. Allora, faccio un passo indietro. Allora, ovviamente deve essere garantito il distanziamento sociale, tutte le situazioni che creano assembramento, per cui in base alla struttura e alle valutazioni che fa il responsabile per la sicurezza viene stabilito un numero massimo di utenti che possono essere compresenti nella struttura. Per Castelfranco è stata fatta una valutazione di 6 persone che entrano ogni mezz'ora, distribuite in questo modo, 4 nell'area adulti e 2 nella parte ragazzi. Poi ci sono tutte le norme che riguardano la prevenzione del contagio attraverso i libri, per cui i libri che rientrano dal prestito possono essere restituiti solo attraverso un box esterno, quello che è all'esterno della biblioteca, cioè non devono venire a contatto subito con il restante patrimonio. Poi di default entrano in una cosiddetta quarantena che è di 7 giorni. Poi alcuni vengono sanificati e viene abbreviata a 5 giorni.
solo per libri prenotati, insomma novità, quei libri che hanno una circolazione insomma maggiore. Devono essere, i libri in quarantena devono essere separati dal restante patrimonio e quindi non devono avere accesso da parte del pubblico e devono essere in un locale arieggiato, quindi insomma bisogna aprire le finestre. Adesso noi li abbiamo attualmente collocati sui tavoli dell'area ragazzi, opportunamente delimitati in modo che non acceda al pubblico. E quando è terminato il periodo sono nuovamente prestabili. Ecco, a proposito, il programma che abbiamo in dotazione, appena un libro viene restituito viene bloccato dal prestito, per cui anche se volessimo prestarlo non è possibile. E questo in base a quelli che sono così gli ultimi studi sulla permanenza del virus sulla carta, ma soprattutto sulla plastica, perché nelle biblioteche, le biblioteche di Modena hanno quasi tutte la sana abitudine di plastificare i libri per preservarli dall'usura, però purtroppo nella plastica sembra, in base agli studi scientifici, che il virus permanga maggiormente. Quindi libri plastificati, DVD che hanno il supporto insomma in plastica. Poi in via prudenziale noi abbiamo anche tolto dal prestito i libri di stoffa per i bambini. In teoria potrebbero avere lo stesso periodo di quarantena, però insomma, visto che vanno in mano a bambini insomma molto piccoli, al momento li abbiamo tolti dall'area 0-6 anni.
Ecco, su questa cosa volevo aggiungere che siamo alla terza fase fra un po' di protocolli, per questo abbiamo un po' riso, non volevamo essere maleducate, ma abbiamo ricevuto l'ultimo protocollo oggi, e che sarà quello che sarà vigente da lunedì. Abbiamo avuto una prima fase in cui facevamo il presto senza ammettere gli utenti che potessero entrare all'interno della zona della biblioteca, poi abbiamo avuto una fase che è quella che stiamo vivendo oggi, che è quella di un accesso per diciamo la zona prestito in maniera contingentata, e da lunedì si aprirà la fase diciamo terza che prevede anche l'utilizzo delle sale lettura e in qualche modo anche una maggiore fruizione da parte della biblioteca. E questo protocollo di cui stiamo parlando, che è stato redatto dal nostro responsabile della sicurezza sulle basi delle indicazioni che ha fornito il personale della biblioteca dal punto di vista organizzativo e tenendo conto delle ultimissime, recentissime normative in materia, viene approvato dal dirigente, dal responsabile della sicurezza, dal medico del lavoro, dal responsabile dei lavoratori, e viene approvato con un atto entro la fine della settimana in tempo utile per permetterci lunedì di riaprire diciamo la biblioteca con anche questi servizi aggiuntivi, e poi lo metteremo sul sito in modo tale che tutti ne possano prendere visione, quindi dopo sarà un documento che potete tranquillamente visionare.
Ecco, non siamo ancora nella fase finale, cioè c'è un documento che ha predisposto la Regione Emilia-Romagna che prevede sostanzialmente la progressiva riapertura dei servizi bibliotecari articolati diciamo in quattro fasi successive. Noi attualmente siamo arrivati alla fase 3, quindi come diceva la dottoressa Tagliaducchi, lunedì apriamo i posti studio. Purtroppo sono stati ridimensionati come numero perché deve essere garantito il distanziamento durante le sedute, e poi speriamo di procedere con la riattivazione degli altri servizi, che sono l'apertura dell'emeroteca, cioè la lettura in sede di quotidiani e riviste, e l'utilizzo delle postazioni informatiche. E speriamo anche la permanenza nello spazio di lettura 0-6 anni. Al momento vi si accede, ma non è prevista la permanenza, cioè solo il tempo necessario insomma per scegliere i libri e un bambino con l'accompagnatore alla volta.
Grazie.
Sì, consigliere Girotti.
Sono su questa fase di operatività. Le sale invece della biblioteca, Gabriella delle scuole, ho chiesto io e mi è stato detto che ancora non si potevano prenotare. Beh, perché?
Allora, adesso sono... Grazie. Perché aspettavamo ancora il protocollo per l'utilizzo delle sale. E adesso, al momento, è stato previsto un utilizzo interno o da parte di associazioni. Ci sono molte limitazioni nell'utilizzo, nel senso che i posti veramente sono stati molto ridimensionati, cioè ad esempio nella sala Don Casagrande ci sono solo 12 posti anziché 48, perché un conto è quando le sedie sono una attaccata all'altra, un conto è prevedere il distanziamento. Poi c'è il allora l'entrata deve essere previa sanificazione, mascherina, oggetti personali e indumenti tipo giacca vanno messi dentro a un sacco, una sportina di nylon, ogni persona che entra deve firmare un'autocertificazione attestante il proprio stato di salute e comunque non è possibile più di un utilizzo al giorno perché non siamo in grado di sanificare tutte le superfici dopo ogni utilizzo, cioè è un po' difficoltosa insomma al momento l'utilizzo delle sale. E ad esempio le sale studio le riapriamo, però abbiamo previsto anche per gli studenti, ci saranno delle regole simili, e abbiamo previsto una prenotazione giornaliera, cioè nel senso che lo studente prenota il posto studio per tutto il giorno, perché altrimenti diventa impossibile sanificare post ogni utilizzo, insomma. Quindi diciamo che questa ulteriore fase di riapertura ci consente anche un po' di verificare come viene riaperto questo tipo di servizio, poi successivamente anche adeguarci per una apertura maggiore, però è un po' complicata la gestione. Quindi vediamo anche adesso come va l'apertura delle sale studio e anche l'utilizzo delle sale, ma un po' circoscritto. Poi ci prendiamo anche un po' misura e ne parliamo anche con il responsabile della sicurezza e poi vediamo come procedere con una riapertura più significativa.
Bene, io prima di lasciarci io devo chiedervi se ritenete come gruppi consigliari che questo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio debba avere una discussione o se possiamo vararlo senza portarlo al Consiglio, non prevedendo la discussione. Ricordo che manca il gruppo del Movimento 5 Stelle a cui ci impegneremo a chiedere la disponibilità eventuale, posto che voi come gruppi consigliari presenti diate questa disponibilità. Quindi io adesso ascolto il vostro parere.
Per il nostro gruppo va bene, cioè anch'io rilevavo l'assenza dei 5 Stelle che a questo punto la lasciamo, sì. Decideranno loro. Sì. Per noi va bene andare al voto.
Allora, per la lista civica chiedo aiuto anche al Presidente del Consiglio. Consigliere Girotti?
Sì, per la Lega sì, direttamente.
Anche per noi direttamente al voto.
Grazie, consigliere Amicucci.
Anche per noi si può andare direttamente al voto.
Grazie, Salvioli.
Anche per noi.
Grazie.
Porto Urbano al voto.
Grazie Montanari. Quindi ci riserviamo se il Movimento 5 Stelle sarà d'accordo, procederemo senza la discussione. Se invece il Movimento 5 Stelle, come suo diritto, chiederà la discussione, procederemo a questa. Io devo ringraziarvi tutti, ma in particolare voglio ringraziare l'assessore Barbieri, la dottoressa Tagliazucchi e in particolare la direttrice della nostra biblioteca, la dottoressa Gelfi, che da decenni ormai, Orietta, è la nostra biblioteca. e che lavora veramente in una maniera, dedicandosi veramente tanto alla nostra biblioteca, che è un punto di eccellenza del nostro territorio. Quindi io ringrazio Orietta tantissimo e sono stata molto contenta che questa sera abbiamo parlato della lettura e della biblioteca. Grazie a tutti.
Grazie, buonasera.
Buonasera, grazie.